queste considerazioni sono importanti, ma non al punto da dire che ogni volta che questa frase è riportata alla parola di Dio, cioè, sia coniugabile con l'apparizione visibile di Dio. È specificato quando questo avviene, ve l'ho detto prima, perché non è che possiamo dire, affermare di tutti, sempre, regolarmente. No, sappiamo quando è successo e non vuol dire che quando è riportato lo stesso tenore di parole indica che è successo sicuramente in ogni altra parte della Bibbia. Questo sicuramente, e qui cito un altro personaggio, uno studioso, un accademico, si chiama Michael Heiser, questo è un suo libro preziosissimo, Unseen Realm. Lui stesso dice che questo quadro delle caratteristiche umane e del linguaggio usato in Genesi e poi in tutta la Bibbia ebraica non è altro che il contesto linguistico, lessicale di Giovanni. E cioè è quello su cui Giovanni, quando scrive il suo Vangelo, fonda il modo di esprimersi riguardo a Dio. Lo troviamo qui, nel libro della Genesi. Lo faremo domani meglio, dell'incontro tra la parola di Yahweh, cioè Yahweh, Dio che giustifica, e Abramo, nel capitolo 15 della Genesi, quando poi fece l'alleanza tra i pezzi degli animali, con il sangue, eccetera. Ma, vi ricordate che Gesù disse, Abramo, vostro padre, ha gioito al vedere il mio giorno? Ha visto e fu felice. Mai lo vedremo meglio. Cioè, non è che accostiamo Gesù a questo personaggio, la parola di Dio visibile che conduce fuori, gli fa vedere le stelle. Cioè, non è che noi lo associamo in modo speculativo a Gesù. È Gesù stesso che dice, ero io che lui vide quel giorno. Dice, ma non si capisce dal testo perché è scritto in greco. Ma come fai a dire che sicuramente voleva dire Gesù, che ero io quella parola, perché gli ebrei dissero, ma come? Non hai nemmeno un'età e dici di aver visto Abramo? Quindi loro capirono quello che lui stava dicendo. Cioè lui stava dicendo, Abramo mi ha visto. Se leggiamo il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento per quello che è scritto e non per quello che noi vogliamo fargli dire, non c'è dubbio che Gesù sta dicendo nel contesto Abramo ha visto me, ero io la parola di Yahweh, ero io Yahweh che gli è apparso, l'ho condotto, gli ho promesso, ho fatto alleanza con lui, con il sangue e gli animali, per rappresentare l'alleanza che poi farò con l'umanità. 50 anni, gli disse, non hai ancora 50 anni e dici di aver visto Abramo? E che gli rispose Gesù? Amici, ma prima che Abramo fosse, io sono. Cioè chi? Yahweh, perché vuol dire io sono. La parola di Yahweh, la parola di Dio, dice a loro, io sono Yahweh, colui che apparve ad Abramo. Ecco. Questo ci fa pensare che quando noi affrontiamo la preghiera, affrontiamo la vita con Gesù nel cuore, ci stiamo rapportando con una persona e con colui che ha creato tutto e che ha diretto la storia perché il suo piano di salvezza si realizzasse. Gesù non è il semplice amico col quale scambi qualche emozione. Gesù è Dio, Yahweh, colui che parlò ad Abramo. E qui siamo partiti dal capitolo 12, perché se dovessimo dire quel che è successo prima, vi ricordate che questo Dio camminava con Adamo nel giardino. E se camminava nel giardino, forse aveva due gambe, non so io. Mi viene da pensare, senza speculare. Comincia a farsi interessante la cosa. Se Dio dunque è apparso come uomo, essendo la parola di Dio, Gesù, che è la parola che divenne uomo, non avrebbe dovuto essere un ostacolo insormontabile per i giudei del tempo per essere riconosciuto come Dio, non vi sembra? Perché se tutto questo che noi leggiamo è quello che c'è scritto, Gesù pregava il Padre come si prega un'altra persona. Ma com'è? Perché questo era il loro retropensiero. Com'è che Dio è in cielo eppure dovrebbe essere anche in terra? Cioè, questo per i giudei poteva essere una specie di politeismo oppure una negazione dell'onnipresenza di Dio. Perché se sei qui, se sei localizzato qui, non sei lassù, allora hai lasciato il cielo? Se hai lasciato il cielo non hai più il controllo della storia. Non sei Dio. Cioè, capite? Cerchiamo di entrare anche nel loro modo. Come fai a lasciare il cielo? E lui gli spiegava, non lascio il cielo, io sono lui, lui è me. Io e lui siamo una cosa sola, però io sono qui. Eppure in alcune scene abbiamo anche due Yahweh presenti. È questo che manda un po' in tilt il tutto. Quindi il problema non era Dio in forma umana. Il problema era due Yahweh, tre con lo Spirito. Il problema non era, ripeto, Dio in forma umana, perché questo era la base della loro teologia. Cioè, passiamo da Abramo a Samuele. Samuele, andiamo al primo libro di Samuele, poi torniamo sulla Genesi. La parola di Yahweh era preziosa a quei tempi, non c'era nessuna visione aperta, le visioni non erano diffuse. Se voi ora leggete la vostra Bibbia, non c'è scritto questo, ma non perché sia una cosa artefatta, semplicemente perché la traduzione può essere resa in misura dell'interpretazione che viene data dall'interprete. La cultura a volte e il modo di pensare fa da padrone. La parola di Yahweh, la parola di Dio, era preziosa a quei tempi. Perché? Perché in quei tempi non si faceva vedere tanto spesso. Era raro che si vedesse. E voi sapete la storia, no? Lui con Eli si addormenta, Samuele, poi viene svegliato da questa voce che lo chiama, Samuele, Samuele, e sappiamo dalla narrazione che era Yahweh chiamò Samuele, cioè sappiamo che era Dio che lo chiamava. E al verso 7, guardate questa cosa interessantissima, Samuele non conosceva ancora Yahweh e la parola di Yahweh non gli era ancora apparsa. Traduco, non gli era ancora stata rivolta, ma vuol dire non l'aveva ancora veduto. Tra l'altro sappiamo che Eli, che era il sacerdote con cui era Samuele, non vedeva bene perché era malato agli occhi. E quindi c'è tutta la storia che riguarda poi questo ragazzo giovane, Samuele, che invece lo vede. E solo lui lo poteva vedere perché l'altro era malato agli occhi. Perché non l'ha visto Eli? Perché... Allora a un certo punto Eli comprende che è Dio che lo chiama e al verso 10 trovate, dopo che Samuele ha detto la famosa frase parla perché il tuo servo ti ascolta, ok sei te, parlami, e Yahweh venne, quindi c'è un moto al luogo, andò da lui, venne, arrivò, stette in piedi accanto a lui e chiamò come le altre volte. Quindi, mentre altre volte una voce che lo chiama, questa volta Dio va presso Samuele, sta in piedi accanto a Samuele che era coricato per dormire e lo chiama. È proprio stare in piedi, vuol dire che ha dei piedi per stare in piedi. Semplice deduzione logica. Samuele rispose, parla, il tuo servo ti ascolta. E poi aveva timore di raccontare a Eli quello che aveva visto, cioè la visione, quel che aveva visto. Samuele cresceva, Yahweh era con lui. Guardate il verso 21. Yahweh continuò ad apparire a Silo, poiché a Silo Yahweh si faceva vedere da Samuele come la parola. Interessante questo. Qui non è che fu una tantum. Qui questi uomini scelti da Dio, non è che l'hanno visto una volta poi puff, sparito. No, l'ha accompagnati nel percorso della loro vita perché avevano un incarico, una missione importante. Certo il loro cuore era adatto, certo la loro persona era adatta ad essere fedele. Non si trattava di fiducia, si trattava di fedeltà, perché quando te vedi la fiducia, cioè in quel senso della fede che ci crede, che la fede che si fida, no, l'hai visto, non c'è più bisogno. Quindi cosa conta? La fedeltà, perché puoi vedere qualcuno e restargli infedele. Ma quando l'hai visto non puoi più avere fiducia che è qualcuno. Quindi quando si parla di fede, qual è la prima cosa? Cos'è che fu imputata ad Abramo come giustizia, che fu giustificato per la fedeltà? Rimase fedele. Era raro vedere la parola al tempo di Samuele, era molto raro. Samuele non lo conosceva ancora, ma quando lui sta in piedi accanto a lui e lo chiama, è un uomo, o è una figura umana. Quando dico un uomo intendo dire ha figura umana, ha una corporeità, ha elementi antropomorfici che lo contraddistinguono, voglio dire questo. Chi è che ha visto la parola di Dio? Abramo, Samuele e Geremia. La parola di Yahweh, di Dio, venne da lui al tempo di, fino a quando Gerusalemme fu deportata, eccetera. Verso 4, la parola, parlo di Geremia 1, la parola di Dio venne da me e mi disse, troverete tradotto, mi fu rivolta in questi termini. Ma il testo dice, la parola di Dio venne da me e mi disse, ripeto, che queste traduzioni non le ho inventate io, nemmeno l'ho fatte con il Blue Letter Bible, che è uno strumento molto utile perché è un interlineare ebraico, greco, italiano. Si può trovare di tutto oggi, ma fondamentale è stato non solo Heiser, che ho già citato, ma questo autore qui, Asher Intrater, che è un ebreo messianico. L'ho incontrato, una persona molto affabile, molto gentile. Geremia dice, la parola di Dio venne da me e mi disse, prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, ma fermi, la parola di Dio forma Geremia nel grembo di sua madre, quindi la parola di Dio è Dio, perché crea un essere umano nel grembo della madre. Ti ho conosciuto, prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato, ti ho costituito profeta delle nazioni. Io risposi, ahimè, Adonai, Yahweh, usa queste parole, ahimè, Adonai, Signore, un titolo dato a Dio, non a una persona qualsiasi. Io non so parlare, non sono che un ragazzo. Poi Yahweh stese la mano e mi toccò la bocca. Ah, è una mano, tocca, è tangibile e può essere sentita. Questa parola ha connotazioni antropomorfiche, e cioè vuol dire ha forma umana. Geremia incontra la parola, va da lui e gli parla. Identifica la parola con Adonai Yahweh. E Dio, che appare a Geremia come la parola, stende la mano e lo tocca, forma umana, è tangibile. Torniamo ad Abramo in Genesi 17. L'abbiamo lasciato dove? In Genesi 15, quando sancisce Dio l'alleanza con Abramo con una cerimonia. Arriviamo a Genesi 17, eccolo qui. Quando Abramo ebbe 99 anni, Yahweh gli apparve, cioè fu visto da lui, e gli disse quello che gli disse, e quando ebbe finito di parlare con lui, cioè Abramo, Elohim lasciò Abramo salendo, vuol dire ascendendo. Il verbo che è usato qui per ascendere o salire è il verbo che voi trovate molto spesso quando si dice di salire a Gerusalemme, salire al Tempio. E io sono andato, per curiosità mia, a mettere a confronto il termine greco della 70, usato qui in Genesi 17, con il termine greco del Nuovo Testamento, dove Dio sale al cielo. Non è la prima volta, e lo farà altre volte, dove Dio a un certo punto parla con il personaggio umano con cui ha relazione e poi sale, se ne va salendo, cosa che Gesù ha poi fatto. È salito al cielo in forma umana, cioè il suo corpo risorto. E confrontando il verbo c'è una similitudine, cioè di parole. Quindi questo salire vuol dire in qualche modo ascendere al cielo, sparire nel cielo, ma non sparire così come se non ci fosse più stato, sale. Come ha fatto Gesù quando è salito al cielo, dopo la sua risurrezione, ha lasciato gli apostoli. Andiamo avanti. Yahweh appare ancora, forma umana, ad Abramo in Genesi 18, ma Ecco, qui vorrei dire, udite, udite, è eccezionale, perché qui Dio non si fa chiamare la parola, ma diventa il giudice di tutta la terra. Ecco qui, Dio il giudice. Chi è che disse, mi è stato dato il potere di giudicare tutto? Era Gesù, al quale ogni autorità è stata data. Arriviamoci con calma. Genesi 18 è la querce di Mamre, diversa da More, dove vide Yahweh la seconda volta, ma qui alle querci di Mamre lui aveva messo l'accampamento, Abramo era lì, e arrivano questi tre personaggi. Questa è una storia un po' complicata, ma cerchiamo di farla semplice. Cioè, lui se ne sta tranquillo, Abramo, dov'è la sua tenda? Nel mezzo del giorno. Quindi a un certo punto arrivano tre uomini a questa tenda. Verso uno dice, Yahweh gli apparve alla querce di Mamre, nell'ora più calda del giorno. Alzò gli occhi e guardò, ecco, tre uomini stavano davanti a lui. Quindi chi vede? Tre uomini. Vabbè, ma Yahweh gli apparve e lui vede tre uomini. Va bene, questo non esclude che Yahweh fosse un altro personaggio e non uno dei tre uomini, secondo il verso 2. Lui li vede e li corre dall'ingresso della tenda per incontrarli. E che fa? Quando va da loro, che fa? Si prostra a terra, cioè si sdraia a terra in atteggiamento di adorazione. Prostrarsi a terra, il verbo che usa è quello dell'adorazione, e cioè con il corpo assumi una postura che indica totale sottomissione a Dio. Com'è che Abramo si prostra a terra davanti a tre sconosciuti che vengono a incontrarlo nel mezzo del giorno? Perché lo conosceva. Deduzione mia. Deduzione mia. Adon può essere riferito anche a una persona di riferimento, come oggi dici quel. Sì, signore, scusi, si può dire anche a una persona. Adon, ma Adonai è riferito solo a Dio. Signore, padrone, proprietario. Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Ma sono tre, perché parla uno? Perché lo riconosci. Lasciate che si porti un po' d'acqua, lavatevi i piedi, hanno piedi, riposatevi, possono essere stanchi perché è caldo. Lasciate che vi porti del pane, vi ristorerete, mangiando si ristorano, sono uomini, è normale. Poi continuerete. E quelli dissero tutti e tre, non più uno, dice fai come hai detto. Quindi uno di questi tre uomini a questo punto è sicuramente Yahweh, perché lui si prostra e lo chiama Signore, sono il tuo servo. Quindi la narrazione comincia ad avere senso. Hanno un corpo umano perché l'acqua, il pane, il riposo, la fatica, eccetera. Allora Abramo andò in fretta alla tenda da stare e disse forza, fai da mangiare, facciamola breve, e gli disse fai da mangiare perché bisogna portarli. Poi Abramo corse alla mandria, prese un vitello, lo diede al suo servo, lo preparò, prese del burro, del latte, insomma roba che anche noi mangiamo, quindi erano uomini. Se ne stette in piedi presso di loro, sotto l'albero, e quelli mangiarono. Uno è Yahweh, mangia. È strana sta cosa. E lui sta in piedi accanto a loro. E così li guarda mangiare, quelli stanno, vuol dire stanno seduti a terra e mangiano tranquilli. Eccolo qui la parte finale. Poi quegli uomini si alzarono e volsero gli sguardi verso Sodoma. Abramo andò con loro per congedarli. Yahweh disse, uno di questi tre, che è Yahweh, lo sappiamo dall'atteggiamento di Abramo per ora, e disse. Dovrei forse nascondere, Yahweh disse ad Abramo, dovrei nascondere ad Abramo quello che sto per fare, cioè ti dico cosa sto per fare. Andiamo a Sodoma perché hanno raggiunto il colmo e verrà distrutta. E Yahweh disse ad Abramo, perché mai ha riso Sara dicendo partirei io per davvero vecchia come sono? Insomma, c'è tutto questo colloquio, ve lo faccio breve perché non è quello il centro della storia, ma quegli uomini partirono e si avviarono verso Sodoma. Abramo rimase ancora davanti a Yahweh. Come facciamo a sapere che rimase davanti a uno dei tre? Perché dopo, nel capitolo 19, inizia: i due angeli andarono a Sodoma. Quindi chi erano? Due angeli, erano tre. Uno rimase, chi era? Yahweh. Con chi? Con Abramo a parlare. Allora, farai dunque perire il giusto insieme con l'empio? Vi ricordate tutta la trattativa? sulla base della giustizia di Dio. Dio è giusto, non può far morire i giusti con gli ingiusti, non puoi punire il giusto a causa degli ingiusti. Abramo dice: non sia mai che tu faccia una cosa simile. Il giudice di tutta la terra non farà forse giustizia? Quindi, con chi parlò Abramo? Con Yahweh. Chi era Yahweh? Il Dio della gloria. Era la parola di Dio. È il giudice di tutta la terra. E chi era la parola? Il figlio che prese carne e venne a dimorare in mezzo a noi. Gesù disse: Abramo mi ha visto, fu molto contento. Prima che lui fosse, io sono. Mettetele insieme, vi prego, queste cose. Un grande timore di Dio, perché Gesù non è un amico qualsiasi. Capite chi è? Abramo l'aveva già visto, ne conosceva la voce, è Yahweh il giudice di tutta la terra. Matteo 28, 18. Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. E Giovanni 5, 27. Gli ha dato autorità di giudicare perché è il figlio dell'uomo. Gesù è il giudice di tutta la terra. Il Nuovo Testamento ce lo dice. Gesù è il giudice di tutta la terra. Abramo parlò con la parola di Dio che gli apparve e gli spiegò quello che stava per fare. Lo rese partecipe con la sua intercessione. Abramo ardiva, fondato sulla giustizia di Dio, non credere che il giusto avrebbe sofferto a causa degli ingiusti. Ci fermiamo qui sulla storia di Abramo, che è molto densa. Per ora abbiamo incontrato il Dio della gloria, la parola di Dio, Yahweh, il giudice di tutta la terra. Quindi quando noi diciamo Signore Gesù, sappiamo con chi stiamo parlando. Nel nome di Gesù sappiamo l'autorità di chi abbiamo ricevuto in delega. Inizieremo ora il viaggio con l'angelo Yahweh, che è il messaggero di Dio o Dio messaggero. Interessante. Perché quando arriva lui, arriva il Dio guerriero, che libera e conquista. Ora ha guidato Abramo, ma poi verrà e libererà i suoi. Isaia vede il Signore, lo vede sul trono, lo vede in mezzo ai serafini. E gridavano: Santo, 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 è il Dio degli eserciti, Yahweh. Tutta la terra è piena della sua gloria. E Isaia disse: ahimè, io sono un peccatore. I miei occhi hanno visto il Re. I miei occhi hanno visto il Re. Yahweh degli eserciti, il capo di tutti gli spiriti. I miei occhi hanno visto il Re. Pilato chiese a Gesù: dunque tu sei re? Sì. Sono il re, ma il mio regno non è di questo mondo. I miei occhi hanno visto il Re. Della gloria, seduto sul trono. Gesù è il Re che Isaia ha visto e che Pilato ha consegnato alla croce. Il Re degli eserciti, il capo della grande assemblea divina, chiese a Isaia e chiede a ciascuno di noi: ma chi manderò? Prima persona, chi manderò io? Yahweh, il Re, Gesù, chi manderò? E poi, chi andrà per noi? Chi manderò io? Chi andrà per noi? Isaia disse: eccomi, manda me. quando vedi il re, anche se sai di essere un peccatore, rispondi al suo appello perché l'hai visto. Lo Spirito Santo che è in noi ci dà questa facoltà di vederlo senza vederlo e di servirlo senza averlo visto. Gesù disse: te hai creduto perché mi hai visto, ma beati quelli che avranno creduto senza avermi visto, perché riceveranno lo Spirito Santo, che lui ancora non aveva, ma Tommaso. Io vedo il re, rispondi al suo appello. Chi manderò e chi andrà per tutto l'esercito del cielo? Chi andrà per noi? La grande assemblea, quella di Ebrei 12, dove noi ci avviciniamo agli angeli e sono a miria di festanti vestiti di gloria. E ci presentiamo davanti a questa assemblea, al Dio potente e tremendo, ci presentiamo davanti al mediatore del patto, davanti a tutti i santi resi perfetti, ai primogeniti scritti nei cieli. Noi ci presentiamo lì quando preghiamo, quando siamo uniti a Lui. E Lui dice: chi andrà per noi? E ancora ci pensi?